Adesso noi non siamo, no, non ci preoccupiamo più di questo brano.
Perché no? Cosa vuol dire?
Ma voglio dire, noi non pensiamo che sia successo che Adamo, peccato, era il primo uomo, e quindi con lui, e quindi tutti quelli che sono dopo di lui, ormai avrebbero ereditato questo.
Sì, perché lui usi la parola eredità, sì. Però guarda che la parola eredità non la usa San Paolo, eh? Noi ce l'abbiamo nella testa da un'altra sorgente, non è San Paolo.
Ah, quindi c'è lui in questo brano qui, non
parla di eredità.
Non parla così quel modo.
Non parla di eredità. La parola eredità non è usata. Invece è usata da un altro, il quale ha influenzato pesantemente la nostra maniera di pensare, fino a questi giorni, per secoli, sempre, questo tale Sant'Agostino. Quale? Precisamente, detto, leggendo appunto Romani, c'è un pezzo di Romani che è più lungo di questo, che si risponde di Romani 5, 10, 1, interpretandolo precisamente che trasmissione ereditaria. Questo è il termine che usa Sant'Agostino. Da quella volta fino ad oggi non è ancora scomparso. Questo per dire che anche Sant'Agostino è stato importante nella vita della Chiesa. Comunque, lui ha letto male San Paolo, prima di tutto perché non conosceva il greco.
Lui
perché non conosceva la lingua di Paolo, che Paolo usava. E in più Sant'Agostino aveva le sue premesse filosofiche abbastanza. Abbastanza influenti su di lui nonostante la conversione che lo hanno portato in questa direzione. Però qui non si usa, a dire il vero, la parola eredità. Qui si usa invece un altro modo di pensare, ebraico, tipicamente ebraico, che era più sviluppato nelle lettere romane. Ed è per gli ebrei, che sono originariamente dei nomadi, popolo originariamente nomade, Abramo, nomade, come ancora oggi per molti popoli nomadi, la matrice di pensiero fondamentale di quello che noi chiamiamo società, quello che per noi è la società, invece per loro è la tribù, il clan, la famiglia patriarcale. Ora, sia tribù, sia clan, sia famiglia patriarcale sono concepiti da loro come un corpo unico. Una, dicono gli specialisti, una personalità corporativa, cioè un unico corpo in cui il capo tipico del clan, o della tribù, si dice che contiene nelle sue viscere, come una volta viene detto ad Abramo, cioè diremo noi oggi nei suoi testicoli, tutta la discendenza. Oppure, rovesciando la medaglia dall'altra parte, tutta la discendenza, cioè tutti quelli che vengono dopo di lui nella clan, nella tribù. Oppure, detto in altri termini giuridici, invece che, diciamo, fisiologici, il clan, il capo clan, il capo stipite, il patriarca, infatti si chiama patriarca non a caso, è l'arcipadre, patriarca vuol dire arcipadre, o capo stipite antenato, che rappresenta anche giuridicamente tutto il clan. Quasi che, insomma, il clan o la tribù siano considerati un corpo unico. Questa è una mentalità tipica, tipica della cultura nomade, dove l'unica struttura sociale esistente è quella della famiglia patriarcale. Le altre non esistono. E la famiglia patriarcale è concepita in questo modo, cioè in modo tale che, insomma, sono un tutt'uno. Ecco, allora, con questo schema di pensiero che è caratteristico del pensiero biblico, ha ragionato chi ha scritto Genesi 1, 2, 3. specialmente Gemelli 3, che fa troppo con Gemelli 2,
e di conseguenza chi fa riferimento a Gemelli 2 e Gemelli 3 come la faccenda dell'origine dell'umanità, come per esempio Paolo qui, o ancora più chiaramente nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 12 e 21. E con questo schema si deve dunque comprendere, non c'è sotto la trasmissione ereditaria, ma l'appartenenza allo stesso capo stipite di tutto il clan, come un unico corpo. L'idea di corpo, Paolo, tra gli autori del Nuovo Testamento, ha sviluppato di più, è molto probabilmente gli viene da questa matrice. Anche l'idea di corpo, la Chiesa come corpo, Cristo come capo stipite di questo corpo, no? Il corpo di Cristo che è la Chiesa, deve essere messo in questa, diciamo, in questo quadro qui per essere compreso correttamente, perché ha questa matrice di pensiero. E quindi non è implicato, come vedi, tanto il discorso della discendenza nel senso fisiologico dell'umanità da un unico fatto tipico, il famoso problema del monogenismo o del poligenismo dell'umanità, cosa che trattano, in cui devono trattare, discutere i paleantropologi, come si dice, cioè gli studiosi delle fasi arcaiche antiche dell'origine e dello sviluppo dell'umanità sulla faccia della terra. Quella è una questione, diremmo noi oggi, scientifica, o che ha a che fare con la paleantropologia. Questa invece è una questione di fede o di rivelazione biblica, nella quale si concepisce l'umanità come un tutt'uno, come un clan, come una tribù. Si concepisce il popolo di Dio come un tutt'uno, come un clan, come una tribù. Per esempio, Abramo per il popolo di Dio è il patriarca. Adamo per l'umanità è il patriarca. Allora, Paolo, che ha scoperto l'importanza epocale della figura di Gesù nella storia dell'umanità per il fatto che ha ribaltato le sorti dell'esistenza umana sulla Terra, usa naturalmente, spontaneamente, il medesimo schema per Gesù e dice: come Adamo, capo stipite di un'umanità che poi lungo i secoli si è infognata nel peccato in maniera praticamente irreversibile, così Cristo è il capo stipite di una nuova umanità, intendendo per nuova umanità non un'umanità discendente da lui per via genetica, ma facente corpo con lui nella fede. Gli veniva naturale, perché appunto il concetto stesso di personalità corporativa applicata al clan non era basato sulla semplicemente sulla discendenza generativa, tanto è vero che c'erano delle leggi all'epoca di Abramo che prevedevano che fossero integrati nel clan come discendenza i figli avuti dalle schiave della moglie, che era una cosa prevista dal diritto mediterraneo. Quelli erano figli a tutti gli effetti, cioè il concetto di clan era il sostituto giuridico della nostra società, di quello che noi chiamiamo società. Un concetto tra l'altro molto più profondo, umanamente molto più profondo del nostro concetto di società, il quale ha delle basi convenzionali. La società, secondo i teorici moderni dell'origine della società, ha delle basi convenzionali. È un patto,
alla base, un patto più o meno scritto, alla base della società. Una convenzione scritta o non scritta non importa, e questo concetto che noi abbiamo alla base della società è anche la radice di tanti nostri mali e di tanti nostri distorsioni della modernità a proposito della società. E mentre il concetto di clan non è basato su una convenzione, ma su una unità che è di tipo profondissimo, una parentela, i vincoli di parentela che sono profondissimi anche se non sono di sangue direttamente, per cui ciò che di uno è di tutti, ciò che di tutti è di ciascuno, uno per tutti, tutti per uno, questo modo di parlare si riflette ancora per esempio nella cultura siciliana tradizionale, dove le strutture precedenti al concetto moderno di società resistono ancora e sono più forti di quella importata, che è quella di una società convenzionale. Tant'è vero che esiste il famoso diritto d'onore, che è una espressione tipica della cultura nomadica e della concezione di clan. Ma non so, se qualcuno di voi ha letto qualcuno del più famoso dei romanzi dello scrittore siciliano del secolo scorso, del nostro secolo, cioè di Verga, se qualcuno ha letto qualcuno del più famoso dei suoi romanzi, che è quello di Padron Ntoni e sua famiglia, Padron Ntoni a un certo punto dice quella famosa norma patriarcale, quindi ascendenza patriarcale nomadica, ai suoi figli, dicendo che una famiglia deve essere come le dita di una mano, lavorano insieme, sono una mano a cinque dita. Questo è il concetto antichissimo, ancestrale proprio, di società patriarcale, che non è una società, è molto di più di una società, è un vero e proprio corpo. Qui c'è sotto sta roba qua.
Qui su Adamo esiste, perché Adamo è l'umanità. Quindi è colpa di uno.
Che esista o non esista, questo è secondario per Paolo, perché se rappresenta il capostipite dell'umanità, un capostipite dell'umanità in qualche maniera sarà anche esistito, ma a lui non interessa questo, interessa che l'umanità è concepita come un tutt'uno, come un clan, e perciò ha un patriarca, perché ogni clan ha un patriarca. Adamo, il racconto biblico su Adamo è fabbricato precisamente su questo schema, e lui lo riprende pari pari. Siamo noi che invece ci vediamo dei problemi tipicamente nostri, tipicamente moderni, tipicamente scientifici tra l'altro, o meglio paleantropologici, come quelli del monogenismo. Qui ha imbrogliato molto le carte Sant'Agostino, perché con quella famosa idea, no, della trasmissione ereditaria della colpa originale, quindi il battesimo dei bambini giustificato per via della trasmissione ereditaria, un sacco di conseguenze, con quella famosa concezione ereditaria ha praticamente innescato una serie di conseguenze, tra cui quella che se l'umanità non ha avuto origine monogeneticamente, non si spiega più la Bibbia. Dunque la Bibbia implica il monogenismo. Questo è il ragionamento fatto fino agli anni 55, 56, negli anni 60, anche dai documenti ufficiali della Chiesa, ma che adesso penso che non farebbe più nessuno, perché si è capito che una cosa è monogenismo, di unità così articolato, così profondo, che è proprio del pensiero biblico e che è di ascendenza probabilmente romanica, insomma, in una civiltà che non è la nostra.
Quindi, come chiede vicino il Lannese, praticamente è l'uomo che è già umanamente nel peccato, cioè non è completo.
No, loro sottolineavano che se Adamo è il capostipite, secondo la Bibbia, dell'umanità, parlare di Adamo è come parlare di tutta l'umanità. Il peccato di Adamo è dunque il peccato dell'umanità, anzi Adamo come capostipite è la spiegazione in linguaggio patriarcale della universalità del peccato, cosa che corrisponde perfettamente alla Bibbia, senza bisogno alcuno della mediazione della teoria della trasmissione ereditaria. Appunto perché, senza bisogno di ricorrere a quella, nel concetto di clan si è parenti, eredi, tutto quello che vuoi, solo per il fatto di appartenere al clan. Che ci sia o no la discendenza, per esempio le mogli non sono certamente le mogli dei figli, insomma non sono certo discendenti in linea retta, né in linea collaterale, spesso, nonostante che nella società patriarcale c'era anche l'usanza di sposarsi tra parenti, insomma. Però si può parlare di discendenza diretta nel concetto di clan. In genere sì, ma in altri casi no, per cui è veramente un modo di pensare che insiste in modo molto più profondo che non quello di società sulla unità profonda tra tutti i membri, no? Rappresentati dal capostipite che li contiene tutti, tra virgolette, e poi quindi anche giuridicamente li rappresenta.
Quindi dire a causa di un uomo venne la morte è come dire a causa del peccato dell'umanità primitiva?
No, è come dire come l'umanità è un tutt'uno con un capostipite che la Bibbia chiama Adamo, così la nuova umanità è un tutt'uno con un capostipite che è il Cristo. Ciò che è di Cristo è di tutti, ciò che è di tutti è di Cristo. Ed è questa la base del suo ragionamento nella prima metà del capitolo 15, che come vedete sviluppa la risposta al problema della sorte dei defunti, se cioè la risurrezione dei morti era da intendersi come una predica o come una realtà, la sviluppa sulla base di questo concetto della personalità corporativa, perché dice se Cristo è risorto i cristiani risorgono, se i cristiani non risorgono neanche Cristo è risorto. Questo modo di ragionare presuppone il concetto di corpo, di unità corporativa, di clan, ciò che è di uno è di tutti, ciò che è di tutti è di ciascuno. Il capostipite è il capostipite di tutti, tutti sono contenuti in lui, lui li contiene tutti, ciò che è suo è di tutti. E qui c'è sta roba qui tra le linee, anche nei versetti precedenti. Poi appare nel versetto 20, non si ora in modo esplicito, ma la matrice del discorso fondamentale è quindi la solidarietà, il concetto di solidarietà totale tra il capostipite e il clan. Nell'un caso, l'umanità capostipite, Adamo, l'umanità di essere peccato, nell'altro caso, la nuova umanità che costituisce di Cristo dal peccato liberata. Nell'uno e nell'altro caso stesso schema, stesso modo di pensare, perché sono speculari, no? Sono come due specchi, uno rispetto all'altro. Questo è ciò che l'Apostolo usa qui come matrice fondamentale del suo ragionamento in tutta la prima metà del capitolo 15. Tutta la prima metà è basata su questo. Prima porta la documentazione che la risurrezione di Gesù è un evento storico e non una predica, fino al versetto 11. Dal versetto 12 in poi dice, allora, se
se la risurrezione di Gesù in Gesù è un evento, la risurrezione dei cristiani nei cristiani è un evento, perché ciò che è di lui è di loro. E fa questo tipico modo di ragionare, no? Che rovescia la medaglia delle due parti: se Cristo è veramente risorto, i cristiani veramente risorgono. Se i cristiani veramente non risorgono, neanche Cristo è veramente risorto. E si sente bene sotto questo dio. Poi viene fuori nel versetto 20-21. Perché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Cioè, se c'è solidarietà totale tra l'umanità e Adamo, altrettanto c'è solidarietà totale fra la Chiesa e Cristo. È la stessa cosa. E così vedete la questione dell'ereditarietà del monogenismo viene completamente saltata, piedi pari, non è implicata in questo discorso. È assolutamente implicata in questo discorso. Quindi anche tutto il discorso del battesimo dei bambini va inquadrato in questa luce, non in quella agostiniana, come ancora mi pare si fa spesso e volentieri, perché purtroppo se uno non riesce ad attingere alla fonte, dopo va avanti con le convenzioni, no? È abbastanza comune, insomma, che ancora il battesimo dei bambini venga pensato come necessario perché c'è la colpa ereditaria, quindi, che solleva una serie di problemi per chiunque si metta a pensare, perché non si pensa a risolvere il problema, perché si dice che vengono salvati. Invece per chi ci pensa un attimo è un vespaio di problemi, perché si comincia a dire ma come? Il bambino come fa ad essere colpevole di una colpa che non ha commesso? Dove? Come fa ad essere ad avvenire la trasmissione ereditaria se non abbiamo la certezza del monogenismo? Problemi giganteschi che farebbero saltare la fede se la fede fosse ancorata a queste robe qui, sì, no? Però purtroppo non ci si rende conto, si va avanti con gli schemi convenzionali e...
Sentire, cosa intende Paolo qui quando dice per grazia di Dio però sono quello che sono, cioè con queste espressioni qui? Prima dice, no, che lui non era degno, insomma, che lui, Gesù è apparso per ultimo, eccetera, però per grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Cioè cosa intende dire con quell'espressione? Non è automaticamente chiara.
Per grazia di Dio è il contrapposto del versetto precedente. Il versetto precedente è
sono quello che sono, cioè
io
sono.
Ma quello che sono è
cioè che cos'è?
Cristiano, cos'è? Apostolo di Cristo.
Ah, così vuol dire?
Sì. Mentre aveva detto nel versetto precedente io sono l'intimo degli apostoli, l'aborto del collegio apostolico, neanche degno di essere chiamato apostolo, ma per grazia di Dio sono l'apostolo delle genti. Cioè, per quanto riguarda l'io o le iniziative sue spontanee, egli pensava di far bene ad essere il persecutore della Chiesa. Invece, per quanto riguarda l'intervento gratuito nella sua vita venuto dal di fuori e dal di sopra, gli ha ribaltato la vita, ha capito che aveva sbagliato tutto e da allora è diventato l'apostolo di Cristo. Grazia di Dio vuol dire intervento gratuito di Dio nella sua vita, però dice che questo intervento gratuito non è stato vano, cioè ha trovato la risposta, non è stato inascoltato.
Io volevo chiedere ancora qualcosa a proposito della risurrezione. Cioè, io ho capito che la risurrezione è un passaggio tra uno stato materiale e uno stato spirituale.
e quindi come Cristo anche noi dopo la morte continuiamo a vivere in lui. Perché? E quindi Cristo è tra noi, giustamente, no? Però perché molto spesso, no, è anche nelle nostre preghiere, no, si dice è salito al cielo, oppure quando Cristo tornerà, cosa vuol dire questo? Cioè, perché invece non ci si porta, cioè non diciamo più spesso Cristo è tra noi e vive tra noi e non...
Perché non lo diciamo più spesso? È per mancanza di conoscenza e di fede nella risurrezione di Gesù e nella sua realtà storica.
Infatti non è molto chiara questa risurrezione.
No, non è messa in luce bene, mentre purtroppo è messa in luce bene un equivoco, una distorsione grave sull'ascensione, sul ritorno del Signore, che vengono fatti equivalere ad una sua trasferta da questo mondo. Un altro pianeta, un altro mondo. Questo è un equivoco diffusissimo, altrettanto diffuso quanto invece la risurrezione di Gesù è sconosciuta nella sua portata storica reale e clamorosa. Sono purtroppo due facce della stessa medaglia, perché mettere in ombra la risurrezione di Gesù è direttamente proporzionale a mettere in luce la sua scomparsa da questo mondo e viceversa. La sua partita partita da questo mondo, non scomparsa, perché la differenza è proprio qui. Ascensione significa scomparsa, non partenza. E quindi il ritorno del Signore significa il ritorno sulla scena, cioè il ritorno in maniera visibile, non il ritorno da un altro pianeta dove si è nel frattempo trasferito.
È un'altra dimensione che è un altro
pianeta. Sì. Un'altra dimensione, io faccio sempre il paragone per intenderci, la dimensione dell'attore che sta sul palcoscenico e del regista che sta dietro le quinte. Gesù ha fatto prima l'attore, poi è passato a fare il regista, ecco perché è asceso al cielo. Cioè, ritornerà sulla scena, questo è il significato del ritorno del Signore. Quando l'opera è finita, come succede spesso anche nel teatro, nelle realizzazioni sceniche, tutti tornano sul palcoscenico per raccogliere il frutto della loro fatica. Della loro...
Però dire ritornerà è dire implicitamente che non c'è.
No,
non
è dire implicitamente che non c'è. Il verbo di per sé non implica questo nel Nuovo Testamento, perché appunto quando si dice ritornerà, si dice nel contesto che ritornerà a prendere i frutti, a raccogliere i frutti del lavoro fatto, ritornerà in maniera visibile sulle nubi del cielo, tutte espressioni che indicano appunto la comparsa visibile, la ricomparsa visibile. Basta farci un pochino attenzione. Invece nel linguaggio comune ritornerà implica la partenza, perché ascensione significa partenza. Questo purtroppo sì. Sono due facce della stessa medaglia, dire ascensione, partenza e ritorno da un'altra parte, insomma, no? E qui sì che è purtroppo comune, insomma, il linguaggio viene usato così, ma la Bibbia non usa mai questo linguaggio, mai. E non presta neanche il fianco all'equivoco, perché è troppo chiara per chi la conosce. Invece purtroppo non è altrettanto chiara la testa, la vita, il cuore, la formazione, la coscienza dei cristiani. Questo è il problema, insomma. Anche qui il nostro passo è chiarissimo di questo senso. Basta leggere 27, 23, 24, 25, 26, 27, 28, che sono proprio quelli che parlano di questo, no? Ciascuno nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla, cioè
sconfitto ogni principato e potenza. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'opera in corso è appunto il regno. E l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, poiché ogni cosa deve essere sottomessa a lui. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il figlio, si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Qui si sta parlando di fasi successive dello stesso lavoro, non di altri posti dove si vada a fare questo lavoro. Si parla sempre del regno e di fasi successive dell'avvento del regno. Poi di Cristo si dice che è la primizia. La primizia vuol dire il primo anello di una catena. Quindi gli altri sono concatenati. Comunque tutta la prima metà del capitolo 15 è tutta su questo discorso, solidarietà totale fra Cristo e noi. E siccome c'è la solidarietà totale, c'è a tutti i livelli, c'è nella remissione, nel perdono del peccato e quindi nella liberazione, c'è nella risurrezione, quindi nell'appartenenza alla sua stessa gloria, alla sua stessa eredità. No? Chi è di Cristo è erede di ciò che lui ha iniziato o ha ereditato, uno per tutti, una volta per tutte. Questo è il senso del discorso di Paolo. Dopo invece lui fa un secondo sviluppo, seconda metà del capitolo, dove si pone il problema, come se qualcuno gli ponesse il problema, evidentemente questa era un'altra delle cose che a Corinto erano in discussione tra la comunità cristiana, e cioè come avviene la risurrezione dei morti o la risurrezione dalla morte. Che cosa significa la risurrezione dalla morte? Questo è l'altro aspetto del problema. Perché
questo non si parla più nemmeno per niente, questo punto che è qui in Paolo che
che vuol dire trasformazione, no? Che vuol dire passaggio da uno stadio ad un altro, vuol dire non reincarnazione o ritorno nella situazione precedente, ma passaggio ad un'altra fase di sviluppo della biosfera, avrebbe detto un antropologo, un paleoantropologo come Pierre de Chardin, cioè del progetto divino di sviluppo della vita umana. L'ultimo stadio non è questo che conosciamo, ma quello che ancora non conosciamo e che è quello che è al di là della morte. Quello è l'ultimo stadio della evoluzione della specie uomo. Questo è ciò che qui praticamente viene in soldoni.
Prenderemo il nostro corpo, la mente, non è chiaro.
Sì, non è chiaro, perché non si tratta di riprendere il proprio corpo. Qui si dice chiaro che sarà trasformato, non ripreso. Si semina corruttibile, risorge incorruttibile. Si semina materiale, risorge glorioso. Si semina debole, risorge pieno di forza. Si semina un corpo come quello degli animali, risorge un corpo prodotto dallo spirito.
E anche il culto dei morti, nel senso di dire che è diventato per volta, cioè con questo discorso, se giorno si ricorda di Gioia, è possibile fare il suo fugge, quello che si muore nel mare, rimane sul corpo dei divini ragionamenti che fanno.
Sì, le cose che spesso nel catechismo si sono andati a tirar fuori a proposito della spiegazione della risurrezione, cioè le risposte sballate che spesso si danno alle curiosità dei bambini, prima gli si instilla la curiosità, invece di metterli nella linea giusta, poi dopo si risponde alle curiosità in maniera umana, cioè secondo le proprie invenzioni, tipo quella che appunto, no? Quelli che sono morti nel mare, quelli che sono stati sbranati, composti. Non è questo il nocciolo del problema, il nocciolo del problema è il passaggio ad un altro stadio della vita umana, quella appunto della risurrezione, così viene qui concepito. Tutti saremo trasformati. La parola trasformazione o metamorfosi, dice il greco, è la parola usata qui per spiegare per quanto possibile che cosa si intenda per risurrezione dalla morte. Quindi un trapasso, non un ritorno indietro, questa è la cosa fondamentale, importantissima, che non corrisponde alla, né all'abituale schema anima-corpo, no? L'anima immortale, il corpo che viene recuperato, non corrisponde a questo schema, perché questo è uno schema tra l'altro filosofico greco, non corrisponde neanche allo schema della reincarnazione, della risuscitazione, del cadavere, non corrisponde a nessuna di queste cose. Corrisponde invece piuttosto a una evoluzione, un gradino ulteriore della evoluzione, lo schema evolutivo rende bene l'idea, invece in questo caso non per noi, cioè corrisponde a un gradino ulteriore dell'evoluzione della specie uomo. L'unica cosa che ha di improprio questo schema dell'evoluzione è che l'evoluzione è qualcosa che avviene comunque e per tutti, perché è una molla, ha una molla di carattere biologico necessario, universale. Invece la risurrezione dei morti non è affatto presentata così dalla Bibbia, come l'immortalità, per esempio, che sarebbe una caratteristica universale. La risurrezione dei morti viene presentata invece come un approdo a cui si arriva se si passa per una certa strada. Se si passa per un'altra non si arriva lì. È la cosa piuttosto diversa dal concetto, dallo schema, che poi è sempre un paragone, di evoluzione della specie. E probabilmente ha questo punto debole, come tutti i paragoni hanno un punto debole. Però voi capite che presentare le cose in questo modo non solo salta a piedi pari certi problemi che sono nati più dalle strutture della presentazione di una cosa più grande di noi, e quindi bisognerebbe andare a cercare tutto che cosa ne dice la rivelazione prima di andare a farci sopra delle speculazioni intellettuali. E al di là di questo, portare le cose così porta delle conseguenze molto grosse sul piano del piano comportamentale, no? Sul piano delle scelte di vita, sul piano della relazione con il proprio corpo, perché se le cose stanno in questo modo, allora insomma,
non è più assolutamente possibile, non è più assolutamente pensabile una concezione, un modo di pensare la corporeità come qualcosa di materiale, intimo, inferiore, addirittura brutto, sporco, ma non è più pensabile la corporeità in termini peggiorativi, e anzi il rapporto con il proprio corpo proiettato in questa luce è un rapporto esaltante e prezioso, perché se si tratta di una dimensione che non è caduca semplicemente, ma destinata alla trasfigurazione, che qui viene chiamata la risurrezione, è chiaro che è una cosa destinata alla trasfigurazione, non si tratta come qualcosa di fangoso o caduco. E questa è un'implicazione molto grossa che poi Paolo mostra di avere presente quando ad esempio parla della sessualità nella nostra lettera, no? Vi ricordate nel capitolo sesto della nostra lettera, a un certo punto, quando vuole inculcare nella comunità cristiana di Corinto che la conversione a Cristo comporta l'abbandono totale della vita di libertinaggio o libertinismo sessuale, nel capitolo sesto, dal versetto 12 in poi, dice senza mezzi termini ciò che si è detto qua, cioè parla della risurrezione del corpo, parla i vostri corpi sono membra di Cristo, dunque non si può prendere ciò che è membra di Cristo e sottometterlo alla prostituzione. Chi si unisce al Signore forma un solo corpo con Lui, il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Da questa corporeità trasfigurata o concepita in questo modo, no? Proiettata verso una trasfigurazione, è come vedete una corporeità fin da ora trasfigurata in quella luce, quindi da gestire in quella luce. Cioè è una maniera di concepire la nostra esistenza corporale come qualcosa di estremamente nobile invece che immobile. Che implicita anche sul piano della liturgia cattolica, liturgia cristiana cattolica, nelle celebrazioni dell'Assunzione di Maria, celebriamo di solito il 15 agosto, l'Assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo, si dice nel linguaggio convenzionale, tradizionale. Ecco, in quella celebrazione lì è implicita la stessa cosa, cioè guardarsi nello specchio, a quale destinazione, per quale destinazione è fatta la nostra corporeità. Come per Maria, così per Gesù, così per i cristiani. questo è un po' un'implicazione che mi sembra di non poca importanza per quanto riguarda una in teologia cristiana della corporeità, che è implicita in queste parole della seconda metà del capitolo undicesimo, e diciamo, a cui si era già accennato nel capitolo sesto della nostra lettera, quando invece si intendeva motivare, fondare, giustificare l'abbandono del libertinaggio, del libertinismo sessuale nella metropoli di Corinto, abbastanza abituale, abbastanza diffuso, da parte di quelli che invece dicevano di essersi convertiti a Gesù. Poi c'è altre cose che avete visto voi.
Ci volevo dire di questo, cioè quella nel capitolo successivo, fatti maltrattati.
Questo non lo sappiamo, almeno direttamente, non ne abbiamo informazioni precise, ma l'intenzione di Paolo non è forse tanto quella di correggere delle torture, quando dice così, quanto piuttosto di inculcare nella comunità cristiana di Corinto il concetto di rappresentanza, di passaggio quindi della dignità apostolica di Paolo, fondatore della comunità, a coloro che egli delegava a rappresentarlo e ad essere anche postini delle sue lettere, cioè quelli che portavano poi a mano il testo delle sue risposte, poi lo leggevano durante le riunioni della assembleari della comunità cristiana. Quindi quello su cui voglio insistere di più mi pare che sia Timoteo e io siamo la stessa persona, quello che fate lui lo fate a me. Quello che invece fate a me, fatelo anche a lui. Questo essere un tutt'uno tra Timoteo e Paolo è la cosa che lui interessa di più, affinché avvenga che, siccome Paolo non è fisicamente presente nella comunità, i suoi inviati sarebbero evangelizzatori di serie B e quindi non potrebbero fare ciò che invece Paolo ritiene importantissimo fare, cioè che anche se lui è assente perché è andato ad evangelizzare un'altra metropoli, è tuttavia presente. Questa è la cosa che gli preme molto, che passi nella sua comunità, perché tra l'altro senza di questa non ci sarebbe stata la continuità di una comunità cristiana nello stesso cammino, nello stesso solco, nella stessa tratta, se non avveniva questa specie di identificazione, di passamano strutturale tra Paolo e Tito lui, e altrimenti la coesione, la comunità della comunità cristiana sarebbe stata messa in serio pericolo, in seria incertezza. Ora mi pare di dire questo, soprattutto che lui intenda dire: quando vi mando qualcuno a nome mio, allora sappiate bene che quello lì che rappresenta me, quello che dice lui lo dico io, quello che fa lui lo faccio io, quello che faccia lui lo faccia a me, quello che faccia a me lo faccia a lui. È una cosa che è stata interessante, molto grossa, perché si identifica praticamente con la coesione, la continuità, perseveranza, di mantenere la stessa identità delle comunità cristiane anche in sua assenza, quando lui non è fisicamente presente. Qui c'è una delle cose più pregnanti del pensiero di Paolo, anche qui è solamente accennata, poi nella lettera ai Romani verrà sviluppata nel capitolo settimo in modo particolare, ed è questo legame che già Genesi 3, cioè in modo come si intende, no? Questo legame che già Genesi 3 aveva stabilito tra il peccato e la morte, come se fossero nella stessa linea due passaggi successivi della stessa strada, no? Per cui è stato uno di noi. E questo modo di pensare, il rapporto tra il peccato e la morte, è basato, come quello della personalità corporativa, che dice prima Adamo, il paragone Adamo Cristo, no? È basato sempre sui testi della Bibbia di Genesi 3, dove si costruisce, no, per via del giardino come habitat dell'uomo. Poi si dice che Dio pone l'uomo nel giardino come la sua casa. Poi si dice che gli dà il suo uso, consumo, tutte le piante, le erbe, i contenuti del giardino, tranne l'albero o la pianta della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita, che stavano nel mezzo del giardino, dice ancora Genesi 3. Allora, quando succede poi, sempre in Genesi 3, che l'uomo cade nella condizione di obbedire questa parola e quindi di considerare il giardino sua proprietà invece che suo affitto, quando cioè l'uomo decide di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, sempre in Genesi 3 si vede l'intervento di Dio che dice: ah, adesso ha fatto l'uomo, ha fatto questa trasgressione, cioè nonostante che io glielo avessi proibito, ha mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, adesso bisogna evitare a tutti i costi che non faccia la stessa cosa con l'albero della vita, e si decide, se è bastante, di espellerlo dal giardino. Ricordate la conclusione di tre, così, no? Si spelle dal giardino, poi si mettono, si chiude sbaramento al mio Dio, in modo che non si interviene tutto. Questo perché nei progetti di Dio, secondo Genesi 3, la esistenza dell'uomo nel giardino e il suo rispetto del centro del giardino come oggetto della parola del Signore che non dovevano mangiare di quell'albero, ecco, era tutt'uno l'albero della scienza del bene e del male, l'albero della vita, al punto tale che quando sempre in Genesi 3 si fa questa, si dà questo comando all'uomo da parte di Dio, si dice di tutti gli alberi, di tutte le piante del giardino potrai mangiare, tranne che di quella, perché se tu ne mangi morirai. Questo legame si vede bene anche qui, no? Mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male ha come seguito la morte. Allora, Paolo, che è un ebreo che ha alla base della sua fede questi testi antichissimi della Genesi, una volta convertito al cristianesimo, rilegge tutta la Bibbia, che egli già conosce molto bene, a partire da Cristo, incentrato su Cristo. E allora dice che la successione tra il peccato e di conseguenza la morte, che è una legge suprema stabilita da Dio, è stata sperimentata, pagata con il suo sangue da Cristo, il quale è passato attraverso il peccato e di conseguenza la morte, come frutto del peccato del mondo, la morte di Gesù come frutto del peccato del mondo che l'ha prodotta, conferma questo schema del legame tra peccato e la morte. E poi, di conseguenza, Paolo usa lo stesso schema applicato a noi. Cioè, dice, quello che la parola di Dio dice è parola eterna, che non passa mai, quindi vale anche dopo, vale anche per il Cristo, vale anche per noi. E quindi anche per noi, se seguendo Gesù e la sua strada, la sua parola, noi ci lasciamo liberare dal peccato, saremo di conseguenza liberati dalla morte, che è come dire in altri termini, no? Chi è che segue Gesù, Gesù lo conduce nella risurrezione, come aveva detto nel terzo del capitolo 15. Poiché, e qui ne dà una specie di motivazione, poiché ciò che rende la morte morte è il peccato, come dire, la morte è il frutto del peccato, e ciò che rende il peccato peccato è la legge. Per legge naturalmente si intendono i corpi legislativi del codice dell'alleanza, quindi i corpi legislativi di origine mosaica, che si trovano sempre nella Bibbia, dopo il libro della Genesi, il libro dell'Esodo, il libro del Deuteronomio, il libro dell'Levitico. Per legge si intende questa cosa, cioè ciò che la parola di Dio dice attraverso i codici dell'alleanza mosaica, per smascherare il peccato, cioè per continuare a dire all'uomo, come secondo Genesi 3 Dio
dice ad Adamo: se tu fai questo morirai. Allora, perché tu non faccia questo, e quindi perché tu non muoia, io ho messo il recinto della legge. E quindi Paolo vede una specie di catena naturale, che sarebbe la legge mosaica, che è stata data per proteggere l'uomo, il credente ebraico, dal peccato, cioè per denunciare il pericolo, dire la zona di pericolo, perché porta nella morte. Ricordate i cartelli, no? La legge di Mosè, paragonabile quindi a quei cartelli che per sicurezza vengono messi in una centrale elettrica o in un altro luogo pericoloso, no? Dicendo non passare oltre qui, piuttosto che chi muore, non toccare, non oltrepassare, perché il frutto o la conseguenza di questo oltrepassamento è la morte. Ora, qui è il punto importante da capire. Primo passaggio, si capisce abbastanza bene di questa frase, no? La forza del peccato è la legge, cioè ciò che denuncia il peccato e che lo fa apparire in tutta la sua drammatica importanza, no? Ciò che fa apparire drammaticamente disastroso quello che la Bibbia chiama il peccato, e cioè che l'uomo voglia fare quello che gli pare. No, voglia dire, la vita è la mia, ne faccio quello che gli pare. Che la legge sia precisamente la prevenzione di questo, la protezione da questo, la denuncia di questo, questo si capisce abbastanza bene, no? La porta del peccato è la legge. La legge sottolinea, è sintetico, sì, può essere ambiguo come tutte le frasi sintetiche. Poi nella lettera ai Romani questa stessa frase viene spiegata più analiticamente, allora si capisce meglio. Però è questo che si vuol dire, eh? La legge dà forza al peccato, cioè mette in evidenza, sottolinea un rosso, quanto il peccato sia drammaticamente importante per le sorti dell'umanità, della vita umana. E fin qui si capisce abbastanza bene. La legge è il ruolo di sentinella, il ruolo di avviso. Di fronte alla drammaticità del peccato, quindi mette in evidenza, mette in risalto la drammaticità di ciò che la Bibbia chiama il peccato, e che abbiamo detto è quello. L'altra frase si capisce meno bene: il pungiglione della morte è il peccato, cioè il peccato è ciò che della morte fa male, ciò che rende la morte capace di pungere su di noi, quindi di farci male, è il peccato. Allora, perché si dice che è il peccato ciò che rende la morte capace di pungere, il pungiglione, no? Quindi di farci male e di avere su di noi un effetto così, così brutto e così sofferente, così negativo. Ecco, lo si capisce abbastanza bene questo secondo passaggio se per peccato si intende quello che abbiamo detto, cioè l'atteggiamento di fondo per cui uno gestisce, si autogestisce la propria vita come gli pare, come se ne fosse proprietario, o come Adamo fatto in giardino, secondo Genesi. se l'uomo si comporta in questo modo, cioè è nel peccato, la morte diventa una cosa che punge, che fa male. Perché? Perché la morte ti dimostra in maniera inequivocabile che tu non sei il padrone. Quindi, se tu fai così, ti sbagli. O in altri termini, tu fai pure così, perché sei libero di farlo. Ma questo modo di comportarti di fronte alla morte viene sgonfiato, appare come un pallone gonfiato che il puntiglione della morte fa saltare per aria, precisamente perché la morte, per chi ha concepito la vita come un suo possesso, appare come una rapina, appare come una sottrazione di ciò che egli pensava che fosse suo, no? E quindi come una cosa che non solo fa male, fa molto male, ma fa saltare per aria, cioè sgonfia il pallone gonfiato. Il puntiglione della morte è il peccato. Il che però implica anche dire che se uno non è nel peccato, ma concepisce la vita come un dono da restituire e la vive con un affitto di cui rendere conto, la morte a questo punto e in questa impostazione non ha più il puntiglione, ma è la conferma di questo modo di impostare la vita, è la prova del nove, la dimostrazione che così va bene. Anzi, può addirittura diventare un passaggio. I primi cristiani sono perciò arrivati a chiamare la morte, un po' preceduti dai farisei che credevano anche loro nella risurrezione dei morti, sono arrivati a chiamare la morte un addormentarsi. Quindi pernottare, per sbarcare nel giorno successivo. E l'esperienza storica di Francesco di Assisi, in cui si dice che appunto muore pregando Laudato Si', Signore, per sorella nostra morte corporale, sarebbe la ennesima dimostrazione di fatto che questo che dice Paolo è vero, e non solo vero perché è parola di Dio, ma vero perché sperimentabile come vero. Cioè, verificabile, non soltanto promesso, detto, no? Annunciato, ma verificabile come vero. Ecco, fatto questo discorso, allora si capisce il puntiglione della morte è il peccato, e a sua volta la forza del peccato è la legge. Questa catena tra morte, peccato, peccato, legge, o rovesciandola, legge, peccato, peccato, morte. È una frase molto sintetica, chiaramente, ma che viene spiegata un po' di più nel capitolo 7. E nel capitolo 5 della vita romana, versetti 12-21, quel pezzo che vi dicevo prima, che spiega più in lungo e largo anche il passo con gli 15-20, cioè 21, che dicevamo poco fa.
Infatti la nota della Bibbia di Gerusalemme, questo versetto 56, c'è una nota che dice semplicemente così, formula sintetica, che annunzia già lo sviluppo di Romani 5:7. Poi altre cose che avete visto voi? Dunque, nel capitolo finale ci sono due cose che non ci devono sfuggire, piuttosto belline. Capitolo 16, che poi è praticamente l'appendice, la conclusione della lettera, che contiene anche i saluti e il congedo, la firma, eccetera. Una è la direttiva, la disposizione di cui si parla nei primi quattro versetti del capitolo 16 sulla cosiddetta colletta, come viene chiamata da Paolo. Dove si dice sinteticamente che si tratta di una raccolta di offerte da spedire. Dunque, una raccolta di offerte fatta in tutte le chiese della Grecia e dell'Asia Minore, quindi della Galazia, della Macedonia, dell'Acaia, quindi di tutte le comunità cristiane fondate da Paolo, una raccolta di offerte da inviare alla comunità cristiana palestinese, alla comunità cristiana di Gerusalemme, che praticamente rappresenta la matrice, la madre dell'apostolato di Paolo, della trasmissione della fede a queste comunità della Grecia e dell'Asia Minore. In altre lettere, per esempio nella seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto, ci saranno ben due capitoli dedicati a spiegare il senso di questa cosa. Qui si dà solo la direttiva di farla e di come farla. È interessante la cosa che oggi doveva essere stata trasmessa anche a noi, ad oggi, che rimbalza nel versetto 2. Ogni primo giorno della settimana. Primo giorno della settimana è la domenica, secondo il calendario cristiano. Ogni primo giorno della settimana, quindi ogni domenica, quindi il giorno in cui si celebra l'Eucaristia, ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, cioè di sottrarre ai propri bilanci, ai propri bisogni, e sottinteso ogni primo giorno della settimana vuol dire lo porti già il primo giorno della settimana alla riunione eucaristica, agli incaricati della raccolta, perché quando vengo io la raccolta in questo modo, attraverso i primi giorni della settimana di tutti questi mesi prima che io venga, sia stata completata. Dopodiché la manderemo, la porteremo io e alcuni di voi personalmente a Gerusalemme. Interessante questa idea della colletta, perché corrisponde, come si vede da altre lettere, specialmente la seconda della lettera dei Corinti, corrisponde ad una maniera caratteristica con cui Paolo concepisce la Chiesa. e cioè come una famiglia unica, famiglia nel senso patriarcale, corpo, personalità corporativa, come diciamo qua. Precisamente come nel clan, ciò che è di uno è di tutti. È la famosa condivisione dei beni o comunione dei beni, di cui si ha notizia anche nel libro degli Atti degli Apostoli, e che appare la caratteristica della comunità cristiana fin dalle origini, sempre negli Atti degli Apostoli. Quindi non con una buona azione una tantum, ma con una dimensione permanente e caratteristica della vita di comunità cristiana, che essendo una vita di fraternità, una vita di famiglia, implica anche la comunione o condivisione dei beni. Quindi la pratica di mettere nel proprio bilancio non solamente la propria famiglia, ma anche la famiglia della comunità a cui si appartiene. Questa è una dimensione strutturale, permanente e non occasionale, dito una tantum, della vita di comunità in quanto vita di fraternità, vita di famiglia. In una famiglia ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio, anzi è nostro. Ecco, questo è ciò a cui Paolo ha educato le sue comunità, non a caso, precisamente perché si tratta di una dimensione della fede, e sentite come fin da allora egli lega la pratica, la prassi della comunione dei beni, della condivisione dei beni, ad un gesto pubblico che va fatto durante l'Eucaristia. Da qui è nato il famoso offertorio delle nostre messe. Che naturalmente, proporzionalmente al degrado del senso di appartenenza o di fraternità o di comunione tra le persone nelle chiese, nelle comunità, si è ridotto ad essere quello che voi vedete, e cioè la raccolta di raccolta abituale di alcuni spiccioli che tra l'altro sono dati perché qualcuno passa a raccoglierli, perché dove come da me non passa nessuno, non vengono dati, che significa che non sono legati a una convinzione, come io mi sono illuso di predicare e di insegnare. Ma invece sono legati a...
Si spostano tutti, nel foglio vanno e li portano al cesto
sopra
l'altare. Però qui non lo dice che durante l'Eucaristia.
Sì, dice ogni primo giorno della settimana.
Ah, no, vuol dire niente.
No, no, il primo giorno della settimana è il giorno dell'Eucaristia, la domenica. Risulta da altri.
Possono dirsi il pomeriggio senza l'Eucaristia, la domenica, mica dice espressamente durante la cerimonia.
No, il giorno di domenica è stato chiamato così precisamente perché si celebra la risurrezione, e la si celebra precisamente con quello che Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Quindi dalle origini, proprio dalla prima generazione cristiana, c'è questo legame stretto tra domenica e l'Eucaristia. Ed infatti, ripeto, da lì proviene l'usanza, cioè l'essere incorporato attualmente nella struttura della celebrazione eucaristica di quel momento che si chiama l'offertorio.
Però l'inviata a Gerusalemme.
Viene a Gerusalemme dopo.
Come l'opera di San Pietro, no? C'era il contemplamento della Santa.
Il viaggio a Gerusalemme significa la condivisione, la fraternità fra le comunità cristiane.
Condividerlo mandandolo anche a quelli più vicini.
Sì, in quel caso c'era un motivo particolare per Paolo, a Gerusalemme, perché la comunità di Gerusalemme non condivideva evidentemente senza riserve la nascita di comunità cristiane non giudeo-cristiane, non ebraiche, in terra pagana, come invece era l'opera di Paolo. Allora Paolo aveva anche un motivo, tra virgolette, di politica ecclesiastica, chiamiamola così, per intenderci, che era quello di far vedere e toccare con mano che le comunità di ambito pagano erano comunità autenticamente cristiane, autenticamente sorelle della comunità madre di Gerusalemme. Questo corrispondeva ad uno scopo del momento, ma quando il libro degli Atti parla di questa stessa cosa, ad esempio, mostra lo stesso tipo di raccolta nella metropoli di Antiochia per la comunità palestinese nell'anno della carestia, cioè nell'anno del bisogno. Quindi là c'è un motivo sempre contingente di questo tipo. E sempre nel libro degli Atti, quando si parla della comunione dei beni nella prima comunità di Gerusalemme, se ne parla senza alcuna ragione particolare, dovuta solo al fatto che coloro che si erano convertiti a Gesù sentivano fortemente di appartenere alla stessa casa, alla stessa famiglia. Quindi ci sono varie motivazioni, diciamo, concrete, però il fondo della questione, al di là degli episodi storici che in qualche caso venivano evidenziati di più, è invece l'appartenenza strutturale di questa cosa e alla Chiesa in quanto tale, in quanto corpo, in quanto famiglia, e all'Eucaristia in quanto tale, che è il sacramento, diciamo, il monumento, il baricentro dell'essere Chiesa, no? Dice il Concilio, giustamente, nel suo famoso documento sulla riforma liturgica, che da una parte la Chiesa fa l'Eucaristia e da quell'altra, voltando la medaglia dall'altra parte, l'Eucaristia fa la Chiesa, costruisce la Chiesa. Quindi questa è la cosa fondamentale che viene qui sottolineata e che mi pare sia molto, come tante altre caratteristiche del messaggio biblico alle nostre comunità, sia stata molto lasciata un po' decadere. L'altra cosa che qui si nota molto bene nella seconda metà del capitolo e che penso dovrebbe non lasciarci sfuggire è quest'altra: la sensazione che si ha dai saluti, dalla sezione dei saluti, ultime righe, che la comunità cristiana di Corinto e quella da dove l'Apostolo scrive, che è quella di Efeso, come dice al versetto 8, mi fermerò qui ad Efeso fino alla festa di Pentecoste, sia la comunità dei destinatari, sia la comunità dei mittenti, la comunità, la metropoli dell'Asia, che è Efeso, si ha la sensazione che sono costituite di comunità di base, cioè di cellule di comunità, cellule della comunità più grande, che sono delle comunità domestiche, cioè che si raccolgono in una casa.
dove la famiglia ospitante ha il ruolo di, come si dice? Aggregazione, baricentro, perno di raccolta, luogo e perno di raccolta. Infatti, nei saluti appaiono di queste cose tra le righe, cosa estremamente suggestiva, perché sarebbe una via interessantissima da ripercorrere per rigenerare le nostre comunità vecchie e scalcagnate, che forse hanno bisogno di essere rivitalizzate a livello di cellule, cioè ricominciando un po' come si è fatto alle origini. Una raccomandazione, fratelli: voi conoscete la famiglia di Stefana, si nomina la donna, probabilmente la convertita, e non è solo in chiusura, è anche nel primo capitolo che si dice una cosa del genere. Conoscete la famiglia di Stefana, che
era morto il marito,
primizia della Caia. Primizia della Caia vuol dire la prima famiglia convertita a Corinto. Acaia è la regione di cui Corinto è la capitale. Ed essendo la prima famiglia convertita, è logico che sia diventata una sede di una di queste cellule che si chiamano le chiese domestiche. Hanno dedicato se stessi a servizio dei cristiani. Allora siate deferenti verso di loro e verso quanti altri collaborano e si affaticano insieme con loro per voi. Io mi rallegro della visita di Stefana. Dunque, prima di scrivere la lettera erano venuti a trovarlo rappresentanti o dirigenti, diremmo noi oggi, di queste comunità domestiche, di queste comunità di base. Nel primo capitolo si nomina il gruppo di Chloe, cioè quest'altra fa capo alla casa di quest'altra donna di nome Chloe. Qui nell'ultimo capitolo si nomina la famiglia di Stefana, di Fortunato e di Acaico. Qui sono due uomini, come sentite, i quali hanno supplito alla vostra assenza. Potrebbero essere tre persone della stessa famiglia a tavolino, ma da quel che si dice altrove di questi signori, Fortunato e Acaico, invece appare che sono altri convertiti, a loro volta divenuti collaboratori dell'opera di Paolo e continuatori dell'opera di Paolo nella fondazione di comunità cristiane domestiche. E dice la frase bellissima: i quali hanno supplito alla vostra assenza, cioè vi rappresentano visibilmente per me. Loro sono voi. Vedete lo stesso rapporto che lui insegna tra lui e Timoteo, no? Abbiamo visto poco fa. Poi sappiate stimare, apprezzare, circondare del dovuto rispetto delle persone di questo genere, le comunità dell'Asia, e qui siamo nella comunità del mittente, le comunità dell'Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, un uomo e una donna, una coppia per l'esattezza di coniugi, con la comunità che si raduna nella loro casa. Qui diventa proprio esplicito che questo doveva essere un tessuto di base delle comunità metropolitane fondate da Paolo, cioè probabilmente erano una rete, la comunità era una rete di cellule, di base, aventi cioè la loro base naturale nella base naturale della vita,
e cioè la famiglia. Interessante questa affinità e intreccio strutturale fin dalle origini tra la Chiesa e la famiglia, la famiglia e la Chiesa.
Qui nella finale, il saluto di mia mano, come se la lettera non l'avesse scritta lui?
Esatto, non l'ha scritta sicuramente lui. No. Una lettera così lunga non poteva essere scritta se non da un addetto alla scrittura. A quei tempi era un mestiere, come oggi il dattilografo. Come oggi i dattilografi non sono tutti, stenografi non sono tutti, così allora capaci di scrivere una lettera non erano documento così lungo. Non erano tutti, c'erano degli esperti di calligrafia o di grafia, si chiamavano più addetti alla scrittura. Paolo dettava quindi le sue lettere ad una persona di questo genere, in genere era uno schiavo, questa professione era degli schiavi, e lui che sapeva scrivere nel senso di far la firma ma non distendere, cioè non sapeva fare il dattilografo o lo stenografo, non sapeva scrivere un documento sotto dettatura, metteva la sua firma di suo pugno e si riconosceva chiaramente in fondo di una lettera scritta, come si dice, in carattere, in grafica commerciale, come si dice, professionale, si riconosceva questo scritto, magari una riga o solo la firma, con quei caratteri sgangherati caratteristici di chi sa solamente fare la sua firma o poco di più. E Paolo la mette, ci tiene a metterla nelle sue lettere appunto come sigillo di autenticità, come il timbro.
Volta se il dattilografo ha scritto bene,
che non c'era, e anche come approvazione no, di,
se
quello,
qualche aggiunta di quello che sua iniziativa.
Apposta, di quello che aveva scritto il dattilografo stesso. Interessante, questo particolare ci dice, ci apre uno squarcio molto interessante su come sono nate le lettere di Paolo, sono nate dettate da un addetto ai lavori, alla scrittura, quei tempi si chiamava lo scrivano.
Ma gli altri invece gli evangelisti l'hanno scritto di pugno loro?
Degli evangelisti non sappiamo, per esempio, non sappiamo come sono andate le cose perché non abbiamo i segni. No? Ma anche lì si trattò di un documento molto impegnativo, ancora più impegnativo.